Innanzitutto ovviamente vi ringrazio e voglio ringraziare Antonio Piccini, Gledan Pitomovic Bonfiti e voglio ringraziare Valerio Marinelli, storico ricercatore, per essere qui oggi a parlare con noi di Ventennio di Sangue, che è diciamo, una delle nostre ultime pubblicazioni come cronaca belli. Ci tengo a dire anche due parole veramente brevissime su di noi. Noi siamo una realtà, una casa editrice indipendente, siamo tra i promotori di questo festival. Per noi essere indipendenti oggi significa non stare su Amazon, non stare su IBS, non stare nei grandi store, nella grande distribuzione, ma cercare di costruire una filiera in cui editori e librerie indipendenti rimettano al centro il valore culturale dei libri. E un po' tutto questo festival ha questa filosofia, cioè l'idea che i libri debbano essere fatti non soltanto e nemmeno principalmente per fare profitto, ma innanzitutto per produrre un ragionamento, per produrre una proposta culturale, per fare organizzare anche no, un immaginario che sia la base di alcuni cambiamenti sociali, perché è questa un po' la funzione che per noi ha l'editoria e hanno i libri. Ma io, detto ciò, intanto lascio la parola ad Antonio, così iniziamo la discussione su questo libro e su quello che vogliamo dire oggi.
Grazie per l'invito, grazie per aver invitato l'Ampi. Noi come Ampi, come istituzione di Perugia, Bonfiti Tomovic, crediamo che sia fondamentale continuare un po' il lavoro che è iniziato Del Boca, no? Con questo libro Italiani brava gente, cioè punto interrogativo, ovvero parlare dei crimini di guerra fascisti è uno forse la forma più efficace per far capire che cosa è stato esattamente il fascismo e uscire da un certo tipo di narrazione che è stata abbastanza dominante soprattutto negli ultimi tempi, che è stata poco più di una sbicchierata, insomma. Quindi il lavoro di questo almanacco come l'Atlante delle stragi e l'attività di molte sezioni di far conoscere sui territori quelli che sono degli episodi o delle storie oppure dei luoghi della memoria è fondamentale. Faccio un piccolo esempio. Io sono convinto che pochissimi in questa stanza sanno che qui vicino a Tavernelle c'era un campo di lavoro di prigionieri slavi che hanno costruito la ferrovia, poi mai completata, tra Ellera e Chiusi. E questi prigionieri slavi, molti di questi, erano civili. Esiste ancora il casottino, la Villa Gialla, che era la sede, diciamo, del campo. Se passate sulla strada nuova che porta a Tavernelle, è una storia che è stata raccontata da dei quaderni dell'ISUC molto preziosi, che sono stati utilizzati poi nelle scuole, ma non è patrimonio comune dei cittadini umbri e di Perugia. E quindi lo sforzo che facciamo noi come sezione dell'Ampi è spesso far conoscere queste storie. Un'altra ancora più grave, perché tutto sommato il campo di lavoro non era nemmeno una situazione peggiore: oltre a costruire la ferrovia estraevano la lignite che serviva alla centrale, okay, quindi lavoravano. Penso che i più non conoscano il campo di concentramento di Renicci ad Anghiari, cioè a San Sepolcro in sostanza, vicinissimo. A Renicci ci sono passati sempre slavi, civili, e quando parliamo di civili parliamo anche di ragazzini di 13 anni, in un campo di concentramento, perché venivano considerati sostanzialmente, cioè avevano provato più volte a fuggire dai campi nelle zone limitrofe della ex Jugoslavia, quindi si era preferito internarli in zone più distanti per evitare che fuggissero. Spesso, poi ci hanno messo anche gli anarchici in questo. i miei anarchi ci vanno bene un po'. E ci sono passate 6.000 persone, tra le 6.000 e le 10.000, e ne sono morte 146. Stiamo parlando di campi dove si moriva di freddo, perché non erano allestite nemmeno le baracche, c'erano delle tende, le baracche erano per i militari, era gestito dall'esercito, dal Regio Esercito Italiano. Ci siamo stati proprio ieri, abbiamo fatto un trekking della memoria, c'erano alcuni di voi con noi, abbiamo visitato la sede di San Sepolcro, che conserva un plastico del campo, che conserva l'archivio di chi ci è passato nel campo. Il giorno prima c'era andato Gobetti, per capire l'importanza anche del posto da un punto di vista storico, di ricerca storica, e lì quell'archivio non è mantenuto da un istituto storico, è mantenuto dalla sezione dell'ANPI di San Sepolcro, che conserva questa memoria, che la valorizza con degli studenti che utilizzano parte dell'archivio per esporre del materiale come se fosse un piccolo museo. Ed è questo il lavoro importante da fare, per far conoscere che cos'è stato il fascismo. Chiudo citando un intervento di Selassie il Negus. All'indomani della guerra di occupazione italiana, dei fascisti e del Regio Esercito, a Ginevra incontrò quella che era, diciamo, ancora lo stato embrionale della Lega delle Nazioni, e dichiarò, per capire che cosa è stato il fascismo, che cos'è stato il fascismo e come è stato avvallato tutto ciò da Mussolini e non solo, ma anche da, voglio dire, stiamo parlando dell'esercito italiano anche, non stiamo parlando solo di fascismo, ok? Diciamo, gli antecedenti dell'invasione militare dell'Etiopia avvengono attraverso l'aeronautica. L'aeronautica sparge non su degli obiettivi militari, ma sulle popolazioni civili, sui laghi, sul bestiame, sui campi, gas. Non una volta, più e più volte. Questo per fare strada all'esercito italiano, il che significava avvelenare tutte le fonti di sostentamento di quella gente, uccidere tutto il bestiame, avvelenare quella terra, avvelenare quelle acque e ovviamente uccidere civili e non solo combattenti. Questo è stato il fascismo. E i più non lo sanno. Io a questo punto, diciamo, cedo la parola a chi è ben più competente di me dal punto di vista storico. Ripeto, il nostro compito come ANPI è cercare di fare il lavoro che sta facendo l'ANPI di San Sepolcro, che facciamo noi, quindi far conoscere sempre di più quelli che sono stati i crimini di guerra del fascismo. È la chiave, secondo me, di volta per una comprensione profonda e non solo, diciamo, macchiettistica di quello che è stato il regime. Grazie.
Beh, grazie a voi dell'introduzione, grazie a voi per questo invito, è veramente molto gradito. E devo fare anche un ringraziamento unito a dei complimenti, questa volta davvero fuori da ogni retorica. Perché? Perché io, insomma, ho visto quello che è stato allestito e mi sembra che c'è da soltanto da dire chapeau. Avevo grande simpatia quando sapevo che si stava organizzando questa cosa, erano arrivate le locandine, le ho girate, sono potuto venire solo oggi e ho constatato che è veramente una gran bella iniziativa che spero possa essere ripetuta. E poi devo fare i complimenti a tutte, diciamo, questo sforzo che va al di là di queste giornate delle case editrici indipendenti. Oggi, in questo momento, in questa sede, particolari complimenti li devo rivolgere al collettivo e agli stensori di questo volume. Ora, io cercherò di articolare un ragionamento, insomma, fondato sul volume, ma che proverà a farsi delle domande che vanno anche un po' fuori da questo volume. Per perché ogni cosa che si scrive, anche della storia, è una cosa che fa molto parte del nostro presente. Ora, il libro è, secondo me, molto bello. Io, sinceramente, quando l'ho preso per le mani, ho visto che era un almanacco, ho pensato che avessi bisogno di qualche giorno, no? Per poter leggere pagina dopo pagina dopo pagina, perché un almanacco alla fine è fatto di date. Mi sembrerà strano, ma io sono stato in grado di leggere questo volume dalle 9:30 alle 13 di una mattina. Nell'arco di una mattina l'avevo finito tutto, cioè, nonostante che fosse una serie di date, l'ho letto esattamente come se fosse un romanzo, come se fossi in treno, no, preso dalla storia, diciamo, di una storia di un romanzo appassionante. È un almanacco, quindi non è in questo caso cronologico, ma fa capo ad alcune voci che io mi sono riportato, perché sono categorie che anche dal punto di vista concettuale sono state in grado di arrivare molto bene a spiegare un fenomeno. Leggendo ho preso degli appunti e ve le riporto, sono queste: stragismo della Repubblica Sociale, squadrismo degli esordi, carnefici impuniti, crimini coloniali, crimini di guerra, politiche del regime, non so, chiaramente non so, le politiche della razza, no? Discriminazioni su donne e minoranze. Mi è piaciuto, sì, ma soprattutto io ritengo che questo libro sia estremamente utile. Cerco di venire al sodo e fare un ragionamento che più di storia è sull'uso della storia. Esco un po' dai panni dello storico, ma neanche tanto, perché alla fine uno storico non è un cittadino di serie B. Ora, io sono un tifoso del Perugia, dovrei provare a dire non essere un tifoso di serie C. Però comunque, detto questo, il momento me lo consente e anche la vostra pazienza. Il tema centrale di quello che voglio dire, su cui vorrei provare a ragionare, la differenza tra l'uso pubblico e l'uso politico della storia, che sono due cose differenti, sono categorie differenti che noi dobbiamo imparare a riconoscere, e cioè tra uno slancio che è principalmente civile nell'uso pubblico della storia e un secondo slancio che invece è principalmente strumentale, politicamente strumentale. Potrebbe rientrare anche il grande tema della public history da questo punto di vista, sì, però io non lo voglio nemmeno aprire, perché ci porterebbe lontano. Prendiamolo da qui, perché secondo me è attraverso questa angolatura che possiamo renderci conto meglio della situazione in cui versiamo e forse di qualche preoccupazione che dovrebbe sorgere oltre le date delle classiche ricorrenze. Io non sono qui a farvi il solito classico, pur condivisibile, discorso dell'eterno fascismo, quindi che c'è il nuovo Mussolini alle porte, che serve un antifascismo permanente e uguale. Secondo me il punto è un altro, il punto è estremamente culturale, ma inteso in senso gramsciano, cioè una cultura per una politica per una cultura. E parto da chi fascista lo è stato. Parto da D'Annunzio per fare questo ragionamento. Parto da D'Annunzio perché D'Annunzio è noto per una frase che dice: i fatti non esistono, esistono solo le interpretazioni. Poi ci ha pensato la storia in realtà a dire che i fatti esistevano e che erano preliminari a qualunque tipo di interpretazione. Anzi, forse ci ha pensato la storia a dire che i fatti erano prevalenti rispetto alle interpretazioni, però questa cosa che c'era è rimasta, e anche dopo che siamo usciti dal dramma e dal disastro fascista, nella parte forse migliore del Novecento, diciamo nei 30 gloriosi, carsicamente questo tipo di ragionamento in alcune aree dell'intellettualità italiana e europea è tornato fuori. Faccio riferimento a Gillo Dorfles, che fa la distinzione tra fatti e fattoidi, che secondo me è quella ancora forse oggi, per quello che dobbiamo discutere, più utile. Cosa sono? Infatti l'abbiamo chiarito, per fattoidi si intende un'affermazione presentata come un fatto ma priva di attendibilità, e può anche essere un frammento di un'informazione su cui poi tu costruisci un discorso, una narrazione. Da qui siamo passati a un nuovo livello, che è quello delle fake news, lo conosciamo tutti. Alcuni filosofi dicono che le fake news sono una risposta, come dire, al dominio di una narrazione fondata sui numeri, che non basta, Il crollo delle ideologie ha dato sfogo comunque a una nuova necessità di veder narrato il mondo al di là dei fatti, ma soprattutto è il frutto di, oltre che del bisogno di credere, è il frutto di una egemonia del relativismo. L'egemonia del relativismo. E questa mentalità è riuscita man mano a permeare la nostra società. Non so se vi è mai capitato di vedere qualche talk show o anche qualche trasmissioncina così tipo Uomini e Donne. C'è sempre qualcuno che a un certo punto dice: questa è la mia opinione, e in quanto è la mia opinione tu la devi rispettare. Soltanto che quell'opinione molto spesso è slegata dai fatti. E capita molto spesso che quell'opinione è scorretta perché è scorretto il metodo interpretativo che ne è alla base. Cioè, non tutto ciò che viene detto può essere rispettato come opinione, perché per costruirsi un'opinione c'è bisogno di uno sforzo intellettuale, a volte anche notevole. Però questa è la deriva a cui siamo di fronte oggi. Ed è il brodo di cultura, a mio giudizio, del nuovo discorso fascistoide. Purtroppo questo tentativo, in questo brodo di cultura, è riuscito un po' a fiorire. E oggi ha lanciato una sfida egemonica di proporzioni fortissime. Sta diventando egemonica. Vi faccio degli esempi. La seconda carica dello Stato, la Russia, in occasione dell'anniversario delle Fosse Ardeatine, la storiellina che tutti conosciamo, no? La banda dei suonatori polacchi, io direi per estensione anche il Lollobrigida, no? Sul pericolo della sostituzione etnica, come se gli italiani fossero un'etnia della razza caucasica, oppure l'assurdità della conservazione della lingua italiana come se esistesse una lingua italiana pura e incontaminata, o ancora la russa sul fatto che l'antifascismo non è all'interno della Costituzione, che non c'è scritto antifascismo, o ancora la Meloni che non riesce a pronunciare o a scrivere nel suo articolo antifascismo. Uno storico molto importante e famoso, come parlato, di destra, ha detto, dice, beh, non l'ha scritto perché nessuno ci avrebbe creduto. È vero, nessuno ci avrebbe creduto, a cominciare dal sottoscritto, però sarebbe stato gradito che il Presidente del Consiglio della Repubblica italiana avesse scritto con chiarezza di essere antifascista.
Non è riuscito a dire.
Non è riuscito a dire.
Nemmeno che alle fosse Ardeatine erano italiani, erano stati messi.
Insomma, la cosa che secondo me è grave è che il discorso fascistoide passa come un'opinione legittima. Cioè, esistono solo le interpretazioni, non i fatti, quindi diventa legittima. Ma per questa via, e allora la preoccupazione che lancio per poi passare al libro, è che per questa via di relativizzazione, per queste opinioni che prevalgono sui fatti, si va man mano disarticolando anche la nostra cultura costituzionale, che rispetta le opinioni, ma fin tanto che le opinioni sono legittime, e non è incentrata sul relativismo. Ogni opinione è legittima se è un'opinione, in altri termini. Allora, questo scardinamento lo si legge facilmente, se è vero quello che dico. Cioè, non fa più scandalo parlare di riforma presidenziale. Non fa più scandalo nemmeno leggere di riforme della Costituzione che paiono molto simili ai progetti della P2. Non fa più scandalo. I discorsi sono fascistoidi e purtroppo stanno acquisendo un'egemonia che si va sempre di più sedimentando e stratificando. Vogliamo fare un esempio di questa egemonia? Io penso che sia un classico, quello, diciamo, del, no, sapete bene, ci sono delle figure. Prendiamo la festa dell'11 febbraio, che è contrapposta a quella del 27 gennaio, la memoria e il ricordo. Nella giornata del ricordo ci sono le figure portanti, insomma, no? Una delle figure portanti, lo sappiamo benissimo, è quella di Norma Cossetto, con tutto il rispetto per la disgrazia, con tutto il rispetto anche di una storia effettivamente difficile.
KV sta per uscire, Claudia Cernico sta scrivendo un libro molto accurato che decostruisce.
Decostruisce, anche perché ancora effettivamente la vicenda nella stessa storiografia ufficiale, non nella storia, non è del tutto chiarita, quindi stiamo parlando di una, un po', diciamo così, di una storia un po' tirata, ecco. Comunque, detto questo, cioè, o quantomeno non comprovata, però detto questo fino in fondo, detto questo, quello che mi interessa mettervi, diciamo così, all'attenzione è che mentre Norma Cossetto un po' la conoscono tutti, o quasi tutti, insomma, in tanti, La vicenda che c'è riportata a pagina 27 di questo volume non è così tanto conosciuta, e c'è invece un personaggio che si chiama Cosimo Ricchiuti, che il 3 febbraio del 43 decide di disertare. Artigliere della divisione Bergamo, ve la leggo un attimo, di stanza Spalato, educato in una famiglia cattolica, sviluppa nell'esperienza della controguerriglia una forte avversione al militarismo. Alla sua ostilità per la guerra si somma una relazione con Violetta, figlia di un capo partigiano della zona, che lo conduce a dismettere gli abiti militari. Unitosi all'esercito popolare jugoslavo, decide, dopo essere scampato a un accerchiamento che costò la vita a molti dei suoi vecchi commilitoni, di consegnarsi al presidio di Dermis. Lo tengono in carcere per mesi, poi viene condannato a morte il 26 luglio. All'alba del 4 agosto un plotone di camicie nere lo fucila. Cosimo diventa così una delle vittime della repressione del regio esercito dopo la caduta di Mussolini. La sua morte viene riportata in questo libro solo perché ad eseguire la sentenza sono stati uomini della milizia, i propri fascisti, Questo, come altri casi simili, dimostra l'inequivocabile continuità delle dinamiche repressive del regio esercito prima, dopo e durante il fascismo, che hanno contribuito a esaltarne gli aspetti più crudeli e classisti. Questa vicenda, secondo me estremamente pregnante ed esemplificativa, non è nell'opinione pubblica così conosciuta, quantomeno al pari come quella di Norma Cossetto. La cosa forse, visto che magari ci saranno anche altri casi, dovrebbe farci riflettere, a mio giudizio. Quindi, tra queste egemonie, questo è un caso, ma guardiamo Perugia, perché Perugia molti di voi, conosco i volti, la conoscono esattamente quanto il sottoscritto. Ce l'avete presente Via Martiri dei Lager? Ecco, accanto a Via i Martiri dei Lager c'è un parco.
La vittima delle foglie.
Bravissimo.
Perfetto.
Ci fu anche Alberto Groman, uno storico che anche tutti conosciamo, che ebbe giustamente a dire: forse non mi pare così elegante mettere accanto a Via Martiri dei Lager un parco dedicato, no, ai martiri delle foibe, anche perché significherebbe parificare le due cose, ed è appunto sulla parificazione che noi dobbiamo riflettere, ed è in questo senso, in questi termini, che il libro torna utile. Cioè, non è che siamo qui a dire: oddio, ci abbiamo di nuovo il fascismo con il pezzo in testa alle porte. C'è un altro tipo, e non è nemmeno il neofascismo degli anni 60-70, c'è un tipo di discorso fascistoide che ha lanciato una sfida che si basa sulla relativizzazione, sui fattoidi, e fondamentalmente sta avendo la meglio. Il libro è utile perché parla di che cosa? Non dei fattoidi, non delle fake news, ma il libro è utilissimo perché parla dei fatti. Io che cosa ci ho trovato in questo volume? Leggo tanti libri di storia, ovviamente, mi sembrerebbe normale per quello che faccio, e leggo molti volumi che insistono sulle interpretazioni, no? Quasi dando per scontato i fatti. Ecco, a me questa grande innovazione, che poi alla fine è la base della storia, mi è piaciuta tantissimo, perché di fronte ai fattori e alle interpretazioni, qui sono riportati i fatti. E secondo me questo, diciamo, torna a farci capire l'importanza di una cultura basata sui fatti. Io non è che ho l'ansia di un non solo di un ritorno al fascismo, ma l'ansia anche di un certo tipo di revisionismo storico. La storia è sempre revisionista, che sconfina nel negazionismo, perché è un fenomeno abbastanza marginale, comunque si può combattere. Quello che mi preoccupa invece è la forza che sta avendo il discorso che stavo facendo prima nell'opinione pubblica, e qui torna appunto la differenza tra uso pubblico e uso politico, no, della storia. Mi permetto di discutere di questo libro mettendolo a confronto con un altro che è uscito da poco, di Stefano Fabei. Stefano Fabei fa un volume su Armando Rocchi. Lo conoscete Armando Rocchi? È stato capo della provincia dell'RSI di Perugia, no? Infatti si intitola proprio, no, il prefetto del Duce. Questo è il 43-44, chiaramente. È stato prima guerra mondiale, era rimasto offeso, fascista della prima ora, squadrista, va nel 37 da volontario in Africa, sì, fatto, ecco, in Spagna. Tra l'altro, in questo volume ci si dimentica di dire che nel momento in cui c'era Rocchi a combattere per le fila franchiste, dall'altra parte c'era Mario Angeloni, tanto, insomma, tanto per dire. E poi lui, Rocchi, va in Jugoslavia, Montenegro, Dalmazia, Albania, la cosa non è molto, si sorvola un po' anche sui massacri nel territorio jugoslavo. Ma qual è la cosa che volevo, ecco, mettere all'attenzione? Che in questo volume è fondato sulla memoria difensiva di Rocchi. Rocchi chiaramente dopo la guerra viene preso, dice adesso ci facciamo il processo perché dobbiamo fare. E lui scrive una memoria. Dal punto di vista storico, no? Arrivo, ho questa memoria, no? Quindi dico, vabbè, è un documento storico importante. Ma quanta attendibilità rispetto alla veridicità dei fatti che vengono riportati posso dare a una memoria difensiva che serve all'imputato per cercare di salvarsi? Io credo molto scarsa, eppure è stato fatto un volume basato su questo, non sui fatti, ma appunto sull'interpretazione dei fatti, in questo caso sull'interpretazione di chi poi ha preso 30 anni, che sono passati a 20, che poi sono andati, diciamo, quasi, ecco, diciamo, negli anni 70 passeggiava, fino a, muore nel 70, quindi negli anni 60 passeggiava per Perugia, ma ha lasciato in eredità un figlio, Maurizio, che è diventato noto picchiatore dell'estremismo nero. Ora, questo Rocchi è, diciamo, uno dei responsabili dell'eccidio di Villa Santelli, è quello che denuncia gli ebrei, nonostante insieme i rastrellamenti insieme ai nazisti, nonostante che in questo volume poi passi come uno dei salvatori degli ebrei del Trasimeno, dell'isola. Però poi fondamentalmente lì c'è una testimonianza di due ebrei che non lo scagiona, ma insomma ne parlano abbastanza bene. Però dopo i fatti sono, lui firma i rastrellamenti, è quello che mette sotto scopa, come dire, mette in grande difficoltà la resistenza delle aree libere nel 44. Insomma, stiamo parlando di un personaggio che poi alla fine fu condannato. Però questo serve a dirci che cosa? Che non è una buona storia quella che si basa soltanto sulle interpretazioni e non sui fatti. Questo è un libro che secondo me a uno storico anche può servire, perché c'è un'ampia bibliografia, tra l'altro di autori di tutto rispetto, consultabile, e qui ci sono i fatti, prima ancora che l'interpretazione, ci sono i fatti. Ora, questa, diciamo, attendibilità che non c'è, però gira tra le orecchie delle persone, e questo è appunto l'uso, secondo me, politico che si fa della storia. In un tentativo generale, generico, che è quello di pacificare attraverso la parificazione. Questa è una cosa che viene avanti, come sapete, dall'immediato dopoguerra. A Perugia ci fu il primo gennaio del 47, quella parata, no, di andare a depositare i fiori nella tomba dei caduti da parte del figlio del partigiano con il figlio del... E poi è stata anche riproposta, anche questo forse lo sapete, eccetera. Ecco, questo tipo di idea di pacificazione è lo stesso brodo di cultura del discorso fascistoide di cui dicevo, è il secondo elemento ed è l'elemento che prende piede, si sviluppa a fronte del relativismo che provavo a sottolineare. Noi, come sappiamo molto bene, l'Italia fece poco e male i conti con il fascismo. A differenza di altri paesi non fioccarono così tante condanne, Francia, Belgio, Olanda, Norvegia, insomma furono d'altra banda. La pagammo cara, anche il fatto stesso che l'epurazione fu molto debole, poi insomma la pagammo cara nella stagione delle bombe, nella strategia della tensione. Ora non entro su questo, sarebbe un altro capitolo. Ci fu, come sapete, l'amnistia Togliatti, no? 87, l'amnistia Togliatti. Ci fu prima un tentativo di Parri, che fu forse il tentativo più serio, poi si arrivò a quell'amnistia.
I vari fascicoli della Romagna e della Borgogna sono tutti ascrivibili al tentativo di Parri.
Esatto. E con questo cosa voglio dire? Voglio dire che in quella amnistia non è che c'era una stretta di mano all'ex nemico fascista. In quella amnistia c'era la presa di coscienza, presa d'atto, non lo so quanto poi forse si poteva fare diversamente, ma non è compito mio ragionare su questo oggi. C'era la presa d'atto che si doveva voltare pagina e che nessuna pacificazione, nessun perdono Però quell'amnistia si rivolgeva esattamente come la giustizia giusta, alcuni dicevano tra gli azionisti, si doveva rivolgere all'individuo, alla singola persona. Quindi se un perdono ci doveva essere era individuale, ma non c'era nessuna parificazione e nessuna pacificazione con le idee. Non c'era nessuna pacificazione e nessuna parificazione con i morti delle diverse sponde, perché un morto è un morto e siamo tutti quanti d'accordo, ma i motivi per cui si è combattuto devono continuare ad essere dirimenti e determinanti. E in questo gioco di pacificazione attraverso la parificazione, che è tutt'oggi in corso e che sta diventando egemone, si è messo in crisi proprio questo, che non è soltanto, diciamo, il perdono individuale, il rispetto di una morte, ma è diventato il rispetto di un'idea, il rispetto di un'opinione. Ed è questo quello che noi, da cittadini democratici, dobbiamo riuscire a combattere attraverso tutti i nostri strumenti, in principal modo, credo, culturali. E allora, se è così, credo che questo sia davvero uno dei libri che negli ultimi anni è stato più resistente ed antifascista. Per cui ringrazio il collettivo che l'ha scritto.
Grazie a te. Ringrazio Valerio per l'accurata e approfondita analisi, oltre che per le belle parole spese per il nostro volume. Io mi riallaccio un po' al suo discorso, al motivo per cui noi abbiamo scritto questo tipo di libro. Noi volevamo creare un contenuto che fosse fruibile e utilizzabile da tutti, no? Molto spesso chi si occupa di storia sa che purtroppo alcuni volumi, che sono volumi importanti, che hanno un alto valore scientifico, magari hanno una difficoltà a circolare tra le persone comuni. E invece il nostro obiettivo, che è un po' l'obiettivo di tutto il nostro lavoro di divulgazione, è sempre stato quello di avvicinare le persone a certi temi. Come giustamente diceva Valerio, i nostri libri hanno una bibliografia molto approfondita e chiunque, partendo da questo volume, poi può raggiungerne altri che hanno un livello di approfondimento e diciamo specificità superiore. Però quello anche che ci interessava di fare era anche di raccontare un po' il fascismo a 360 gradi attraverso i suoi crimini, perché un problema, no, che io riscontro e che una buona parte ormai anche della comunità di storici riscontra, anche quello del come viene raccontato il fascismo, cioè non soltanto giustamente tutto quello che diceva Antonio, no? Una narrazione del regime all'acqua di rose, italiani brava gente, ma anche l'idea che il fascismo fosse una sorta di regime sorto dal nulla, che come se è comparso poi è scomparso, una piccola parentesi brutta in una gloriosa storia nazionale che va appunto dal Risorgimento fino ai giorni nostri. In realtà noi sappiamo che il fascismo è stato il prodotto di alcuni settori di questa nostra società, e se il fascismo ha raggiunto il potere non è certo stato per caso, ma perché tutta una serie di apparati, strutture profonde di questo paese lo hanno sostenuto, l'hanno finanziato, gli hanno permesso di raggiungere determinate posizioni. Il Regio Esercito, in questo libro raccontiamo molte storie di quadri intermedi e picchiatori che provenivano dalle file del Regio Esercito, come raccontiamo anche del fatto che il Regio Esercito ha passato le armi agli squadristi fascisti per sovvertire quelli che erano i rapporti di forza, perché poi se è vero che il fascismo è stato un regime che ci ha avuto consenso soprattutto negli anni 30, è anche vero che nel 22 era largamente minoritario dal punto di vista del consenso e anche dal punto di vista soprattutto della forza nel mondo delle classi popolari. Insieme al Regio Esercito bisogna ricordare ovviamente i grandi agrari, i grandi industriali, cioè tutti quelli che hanno sostenuto economicamente l'ascesa del fascismo. Bisogna ricordare anche purtroppo quelle strutture dello Stato liberale, come i prefetti, come i magistrati, che non lo so, quando c'era una collutazione in piazza tra fascisti, antifascisti, antifascisti, socialisti, comunisti, anarchici, popolari anche, cioè puntualmente questi venivano arrestati e i fascisti tornavano in libertà. Quindi non è un caso, se negli altri paesi
il fascismo in alcuni paesi non ha raggiunto il potere proprio perché queste classi sociali hanno scelto magari di sostenere dei governi banalmente conservatori, come è successo, non so, in Inghilterra, dove il buffo a un certo punto di Mosley è stato sciolto e ripetutamente anche affrontato in piazza e annullato dal punto di vista del potere, diciamo, militare, tra virgolette. Quindi questo per noi era anche importante dire, cioè raccontiamo tutto il fascismo per quello che è stato, cioè non soltanto un regime che ovviamente ha tolto la libertà di parola agli oppositori politici, ha diciamo annullato l'esistenza delle altre formazioni, ma raccontiamolo anche come soggetto che ha cancellato i diritti dei lavoratori in questo paese. Quello che per noi è preoccupante è anche questo, cioè non si dice mai quello che il fascismo ha fatto ai lavoratori e alle lavoratrici italiani. Dopo un famigerato per alcuni, diciamo auspicabile per altri, biennio rosso in cui i lavoratori italiani erano arrivati a conquistare tutta una serie di diritti, l'Italia nel 19-20 ci aveva tra i salari più alti d'Europa, per esempio i lavoratori braccianti, poi col fascismo i salari medi italiani sono il 40% più bassi rispetto a quelli degli altri paesi d'Europa occidentale, oltre ovviamente alla cancellazione delle organizzazioni sindacali, all'impossibilità dei lavoratori di organizzarsi.
Anche di scioperare.
Di scioperare, assolutamente. E è evidente anche che quale fu la grande resistenza, no? C'è un bellissimo libro che dice La lunga resistenza operaia al fascismo, lo disse anche Mussolini all'inaugurazione di uno stabilimento Fiat, non a caso insomma il regime costruiva per la Fiat determinate infrastrutture, la classe,
c'era la provincia.
Esattamente, la classe operaia cioè, ci odia ancora dopo 20 anni. Perché? Perché il fascismo è nato così, picchiando i contadini nelle campagne, picchiando i lavoratori nelle città e poi cancellando tutta una serie di avanzamenti che erano stati conquistati o che si potevano conquistare. Se noi pensiamo a quello che il fascismo ha fatto alle donne, relegate nel ruolo di moglie, madri, incubatrici dei figli del regime senza alcun tipo di autonomia, no? Una vita votata ad essere dominate e sfruttate da ogni punto di vista. Se noi pensiamo a tutte le donne internate dal regime fascista, no? Tra i vari campi, noi qui abbiamo riportato un dato, insomma, censito da un'ottima ricerca, quella che poi ha dato vita al sito campifascisti.it, che noi consigliamo di visitare. Cioè il fascismo ha costruito 1100 campi, tra campi di lavoro, campi di internamento, cioè numeri spaventosi. E è evidente che appunto le donne, i lavoratori, le minoranze, noi qui abbiamo parlato ovviamente anche degli omosessuali, ma anche dei rom, dei sinti, delle leggi razziali, furono tutte vittime di un regime che però aveva una funzione, ha avuto una funzione storica in questo paese, cioè costruire un certo tipo di immaginario e bloccare un certo tipo di movimento. E quello che ci spaventa e ci preoccupa è che una parte di quell'immaginario del fascismo sia purtroppo transitato anche nel dopoguerra e sia sopravvissuto. Prima si citava giustamente Renicci, no? E tu citavi anche l'episodio che abbiamo raccontato nel libro. Quando il fascismo è caduto, dopo il 25 luglio, una delle prime cose che ha fatto, no, il nuovo governo Badoglio, di cui pure hanno fatto parte anche i partiti antifascisti, è stato continuare a internare una parte di antifascisti.
Ci hanno messo gli anarchici.
Gli anarchici, comunisti che non ortodossi, quindi magari non legati al Partito Comunista, e soprattutto sparare sulla folla. L'eccidio di Bari, per esempio, cioè dove gli italiani non soltanto festeggiavano la caduta del fascismo, ma dopo la fine del regime pretendevano subito dei grandi cambiamenti sociali anche nel cosiddetto Regno del Sud. Cioè l'esercito ha usato sistematicamente la violenza, come quel movimento dei non si parte, per esempio in Sicilia. È evidente che in questo quadro la storia della resistenza va letta parallelamente a quella del fascismo sotto un'altra luce. Cioè la resistenza è stato un movimento straordinario perché è stato in questo paese non solo dal punto di vista numerico, dal punto di vista quantitativo, qualitativo, ma anche dal punto di vista storico, un movimento di una rottura profondissima, perché è un movimento che non soltanto diceva che cacciamo il fascismo, ma anche costruiamo un altro paese in cui uguaglianza, libertà, partecipazione, partecipazione vera dei cittadini alla vita democratica sia garantita. E quando noi vediamo, no, come diceva anche Valerio, quello che poi è successo nel dopoguerra con tanti fascisti, tanti criminali di guerra che non soltanto hanno potuto continuare a partecipare alla vita politica, ma hanno potuto anche occupare le istituzioni di questo paese, noi ci chiediamo comunque se è lì che va ricercato l'origine di una serie di questioni che dobbiamo affrontare ai giorni nostri. Chiaramente, come giustamente dicevi tu, non ci spetta il compito di dare giudizi, ma anche di interrogarci. E questo libro, come un lavoro che noi abbiamo cercato di fare sulla resistenza in generale, su quel periodo storico, serve a questo, serve anche a capovolgere un certo tipo di visione, perché noi dobbiamo prendere atto che la resistenza e gli alleati hanno vinto la guerra, però oggi noi stiamo perdendo la battaglia della memoria. Attenzione, giustissimo quello che diceva Valerio, la memoria non è storia, ma purtroppo...
Ma è cultura.
Esattamente, fa cultura, e le persone oggi credono a quei fattori di cui lui parlava, che sono il prodotto di tutta una serie di rimescolanze, rimaneggiamenti, ma di prodotti ideologici creati fino appunto dal dopoguerra, come vi ho detto, perché non è che Norma Cossetto nasce l'anno scorso, non è che il tema delle fobie o dell'esodo nasce l'anno scorso, ma per tanto tempo sono state relegate a una parte minoritaria della società e poi piano piano hanno conquistato sempre più spazi. Va detto anche con tutta onestà che quella, giustamente, quella pacificazione contro cui tu hai preso parola e quella parificazione è purtroppo anche figlia di gravissime prese di posizione, no? Di esponenti anche di quello che doveva essere il cosiddetto antifascismo istituzionale. Noi ricordiamo appunto Violante, ricordiamo Illy, cioè quello che dovremmo capire è che non esistono i ragazzi di Salò. I ragazzi di Salò sono un'invenzione, erano dei criminali di guerra, erano persone che durante una guerra già persa, noi qui parliamo dei numeri dei morti dopo l'uccisione di Mussolini fatti dai fascisti in Italia, una guerra già persa, senza nessun tipo di possibilità appunto di invertire questa tendenza, persino con Mussolini già morto, cioè i fascisti continuano a uccidere impunemente, e lo fanno proprio perché la violenza, ma la violenza intesa come strumento di oppressione sociale, è alla base di questa fede politica, insieme a un'altra roba, che è l'opportunismo politico, che noi raccontiamo in questo libro in parte, perché il fascismo ha cambiato idea su tutto, dall'alleanza internazionale alle politiche economiche, alle politiche sociali, con la sola idea di rimanere in groppa alla sella del potere.
Come fa Salvini.
Esatto. E quindi questo è quello che... Questo è quello che anche, no, ci interessa dire. E ci interessa raccontare questo certo tipo di storia, come ci interessa dire un'altra roba molto importante, che forse per quanto ci riguarda è l'ascito più pericoloso e più terribile del fascismo, che è il corporativismo. Cioè l'idea che esista una nazione unica in cui tutti noi abbiamo gli stessi, siamo sullo stesso piano, no? Dal brigliatore a noi che stiamo qua, all'ultimo dei precari disoccupati. Questa è un'idea che prima del fascismo non aveva il peso culturale e l'egemonia che ci ha avuto dopo. E poi abbiamo continuato a decostruire per larga parte del dopoguerra, ma che oggi è tornata dominante. Noi lo vediamo nella narrazione appunto di Giorgia Meloni che si faceva prima sulle Fosse Ardeatine. Sono morti degli italiani perché italiani, quando non c'entrava niente, in realtà sono morti anche non italiani, esattamente. Cioè questa idea di creare un vittimismo nazionale, questa idea che si dimentichi che l'Italia è stata un paese aggressore, non una vittima, come appunto un libro molto bello che parla della campagna italiana di Russia, aggressori e non vittime. Questo è stata l'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale e non dobbiamo dimenticarlo, come non dobbiamo appunto dimenticare quello che dicevo prima, chi il fascismo l'ha voluto e chi è sopravvissuto al fascismo, perché poi se il fascismo come movimento storico è morto, lo possiamo dire, non sono morti tutti quei poteri che al fascismo hanno dato linfa, hanno dato sostegno e gli hanno permesso di continuare a sopravvivere in quella narrazione di cui abbiamo parlato adesso. Io vi vorrei anche lasciare spazio alle domande, però sono le 19:53, quindi vorrei anche appunto chiudere per correttezza anche verso tutti gli altri interlocutori che abbiamo costretto a stare nei tempi canonici. Quindi non vorrei sforare, vi chiedo perdono per questo, vi ringrazio per l'attenzione che vedo che è stata massima. Vi invito ancora a scendere sotto perché possiamo rimanere insieme, socializzare, continuare questo tipo di discorso, e vi ringrazio ancora per la presenza e per tutto il calore che ci avete dimostrato nel corso di queste 3 giornate. Grazie a tutti.